Allora, di nuovo buongiorno a tutti, saluti anche da parte di Alberto ed Amaro che sono in Sardegna, beati loro, per il matrimonio del nipote d'Alberto, Matteo, che ha sposato ieri. Allora non poteva mancare Alberto, Amaro l'ha accompagnato anche per dare una mano e io qui felici da solo che mi porta avanti tutta la... però veramente sento la loro comunione. Alberto ha già chiamato diverse volte, va tutto bene, tutto in ordine, sì, tutto secondo controllo. Oggi siamo anche più tranquilli con i tempi perché non c'è lui che è un orologio che mi riguarda sempre tutto. Comunque no, stiamo vivendo un momento in cui la nostra comunità, il Centro Studi Biblici, un momento veramente molto bello. Sarà la primavera, sarà, non so, che ci sono momenti nella vita in cui le cose prendono una piega molto più leggera. Ma due settimane fa è stato presentato il libro su Papa Francesco di quel giornalista della RAI vaticanista, Raffaele Luisse, e nella presentazione lui ci è tenuto a dire che aveva voluto presentare il libro qui a Montefano perché, secondo le parole di questo giornalista, il nostro lavoro, il lavoro del Centro Studi Biblici, ha anticipato, ha preparato il lavoro del Papa, quindi noi ci siamo sentiti proprio veramente molto molto complimentati, perché non è facile, per tanti anni di lavoro, essendo fedele alla nostra linea, mantenendo sempre questa nostra presenza chiara su cosa significa fedeltà al Vangelo, non è facile sentirsi dire tante critiche, tante calunnie, tante chiacchiere, che siamo eretici, che siamo fuori dalla Chiesa, che siamo indemoniati, e questo lo dicono sappiamo chi. E allora è bello che arriva un momento in cui si respira un'aria di sostegno, detta da questo giornalista, appunto, che il nostro lavoro qui nel Centro Studi Biblici ha preparato, è stato un anticipo di quello che adesso Papa Francesco sta cercando di fare nella Chiesa, e noi ne siamo veramente riconoscenti, e da quell'incontro con il giornalista, di sostenere questo Papa, che non è facile per lui vivere con questa sua apertura e cercando, ecco, di mettere al centro dell'attenzione non più la dottrina, come per 1700 anni c'è stato. Ecco, dopo 1700 anni abbiamo al centro della nostra attenzione il Vangelo. Quindi questo merito di Papa Francesco, con tante critiche anche lui, soprattutto dalla Chiesa stessa. Quindi quelli che si oppongono più a Papa Francesco sono quelli della Curia, diceva il giornalista, due terzi della Curia li sono contrari, la metà della stampa cosiddetta cattolica o liberale le è contraria, quindi questo Papa crea problemi, e allora bisogna essergli molto vicino. I seminaristi non lo possono vedere, perché ha tolto tutti gli oropelli, tutti i bastoni di comando, tutti i troni, ricami, tutti questi oropelli così, che loro amano molto questo, per dire siamo qualcuno sulla terra quando ci vestiremo più o meno così, un po' alla Moira Orfei, come erano abituati a vestirsi anche quelli precedenti, va bene. Allora, noi siamo riconoscenti per questo. E un'altra bella notizia: settimana scorsa la RAI, per chi l'ha potuto vedere il programma, che danno il sabato sera sul commento al Vangelo domenicale, a sua immagine, le ragioni della speranza, il padre Hermes Ronchi, che è un servo di Maria e che lui è il conduttore di quella rubrica, l'aveva registrato qui due settimane fa a Montefano, e settimana scorsa l'hanno fatto vedere, un servizio bellissimo della RAI, e ovviamente dei professionisti che hanno fatto delle registrazioni molto belle del cortile, le cantine, altri ambienti del centro. Penso che si possa... compresa la cagnolina Sisi, che è diventata famosa, e penso che si possa ancora trovare nel nostro sito, cioè il filmato, il video, si possa vedere, perché veramente noi siamo rimasti molto molto anche soddisfatti vedendo un po' queste immagini e questa bellezza del convento, e come dicevamo con la regista, no, che si è complimentata anche per l'ambiente in cui ha fatto il suo lavoro, che la bellezza del luogo, certo il luogo è importante, ma la bellezza del luogo siamo noi, siete voi, cioè i luoghi sono belli per le persone che lo frequentano, rendono belli i luoghi. Dopo certo c'è la mano del restauratore, c'è tutto l'impegno degli operai che hanno cercato di fare, però un posto può essere sì esteticamente bello ma freddo, invece la bellezza è il calore, proprio l'accoglienza, il modo di sentire queste pietre che respirano, appunto, di tutte le cose belle che facciamo qui insieme. Ecco, appunto, sono tutti momenti belli. È arrivato anche l'ultimo libro di José María Castillo, L'umanità di Dio, lo trovate lì da Ornella, è una traduzione di un libro che lui ha pubblicato due anni fa, se non mi sbaglio, o l'anno scorso, che fu la prolusione che lui tenne all'Università di Granada quando le fu consegnata, conferita la honoris causa. Questo dottorato honoris causa, per il primo teologo spagnolo che riceveva da un ente civile, universitario, questo onore, un'onorificenza. Quindi lui fece una bellissima prolusione quando ha ricevuto l'honoris causa e poi lo ha trasformato in un libricino, che è questo qui, L'umanità di Dio. Quindi ancora una perla che Pepe Castigio ci regala per poter continuare questo nostro così approfondimento della figura di Gesù e del suo messaggio. Ecco, sulle notizie ancora da dare, celebreremo il Triduo Pasquale in questa settimana, il giovedì sera ci sarà alle ore 19, l'Eucarestia della cena, il venerdì faremo il Passio, la liturgia della croce alle ore 18, e poi il Sabato Santo, la veglia pasquale alle ore 23. Quindi abbiamo già preparato, come ogni anno, per chi potrà essere presente, faremo questo momento bello anche di celebrazione per la festa di Pasqua. Altri avvisi, vi chiedo di spegnere i vostri cellulari, come diciamo sempre, se qualcuno si deve ancora, non so se ci sarà posto per il pranzo, sentire Marcella che è giù in cucina. Ecco, e io non lo dico mai, Alberto dice, mi lasci sempre a me le cose più brutte, io mi sono... Ricordalo Riccardo di dare anche l'offerta quando venite all'incontro, così di contribuire anche al nostro sostegno qui per le attività del centro. Allora, detto tutto questo, possiamo riprendere la nostra lettura e commento del Vangelo. Cominciamo oggi il capitolo 2 di Marco e l'Evangelista ci presenterà adesso un uditorio, Gesù in una casa, un uditorio giudaico, dove Gesù espone la novità del suo messaggio in questa casa. Qual è la novità? Noi già l'abbiamo detto fin dall'inizio, ma ogni volta ci tocca ripeterlo perché non è facile entrare, può sembrare scontato, ma non è facile. La novità del messaggio di Gesù è che il regno di Dio, questo suo amore incondizionato che deve trasformare la nostra vita e che ci deve dare proprio la piena maturità umana, questo regno di Dio ha una portata universale, quindi è per tutti. Questa proposta si rivolge a tutte le genti, a tutta l'umanità. Di questo Marco ci vuole parlare ora nel capitolo 2, versetti 1-11, che è il famoso episodio della guarigione del paralitico. Quindi la buona notizia riguarda questa apertura universale. Gesù ha già fatto capire un po', nell'episodio precedente, vi ricordate, con la guarigione del lebbroso, Gesù ha fatto capire che tutte quelle norme imposte dalla legge sul puro o l'impuro, per cui le persone soltanto in certe condizioni si potevano avvicinare a Dio, che tutto quello è falso, che non c'entra niente con Dio tutto quello, che sono invenzioni della casta sacerdotale o degli scribi per controllare meglio la gente e per mantenere sempre questo abisso, questo divario tra Dio e gli uomini, affinché loro, che sono gli intermediari, possano sempre controllare e dirigere la vita come vogliono loro. Quindi, nell'episodio del paralitico già si è dimostrato che Dio non esclude nessuno dal suo amore. Siano puri, siano impuri, tutti sono degni di ricevere quest'amore. Adesso Gesù vuole ampliare questa visione di un Dio che non conosce discriminazioni, ovviamente all'interno del popolo di Israele. Marco vuole ampliare questa visione a tutta l'umanità, ed è quello che stiamo adesso per trattare. Per la prima volta in questo episodio studieremo quell'espressione, si parlerà del figlio dell'uomo, interessante, un titolo che ha a che fare molto molto con Gesù, anzi è il titolo che più lo caratterizza. Per la prima volta si parlerà anche di fede e per la prima volta appaiono anche gli scribi come personaggi che contestano Gesù. Quindi Marco ha scritto un episodio molto interessante per darci a conoscere appunto anche la sua linea teologica e alcuni aspetti basilari appunto del messaggio del Gesù. Perché vedete, se tutti possono avere accesso al regno, la portata universale di questo amore incondizionato lo dimostra, questo vuol dire che anche con Dio si stabilisce un rapporto nuovo. Non è il rapporto condizionato dall'osservanza della legge, perché come spieghiamo sempre la legge non tutti la possono osservare, ci sono persone che non sono assolutamente in grado di farlo, o non li interessa, o non l'hanno conosciuta questa legge. Quindi il rapporto con Dio non si può stipulare attraverso l'osservanza di una legge, perché questo sarebbe molto escludente. Quindi il rapporto con Dio, ecco allora la novità del messaggio di Gesù, non è l'obbedienza a una legge, ma è l'accoglienza del suo amore. Cioè che questo Dio ci vuole comunicare un amore che trasformi appunto la nostra esistenza, basta soltanto accoglierlo. Vedete, al centro della legge che cosa c'è? Al centro della legge c'è l'osservanza del precetto. Se tu osservi, avanti, se tu non osservi, fuori. Al centro della buona notizia, che cosa c'è? C'è l'accoglienza di quest'amore. Non tutti possono osservare, tutti possiamo accogliere. Tutti. Non ci vuole nessuna capacità particolare per dire mi voglio sentire amato. Penso che questo faccia parte del nostro anche essere umani, cioè sentirsi volersi, sentirsi amati, è una cosa molto naturale. Quindi nessuna fatica per avere questa apertura all'accoglienza dell'amore di Dio, tutto il contrario di quello che era l'osservanza della legge, che la fatica era proprio molto, molto, molto dura. Bene, leggiamo allora i primi versetti. Entrò di nuovo in Cafarnao e dopo alcuni giorni si venne a sapere che era in casa. Si congregarono tanti che non c'era posto nemmeno alla porta ed egli esponeva loro il messaggio. Gesù, se vi ricordate, era uscito da Cafarnao per cominciare a diffondere la buona notizia del regno, al capitolo 1, versetti 35 e 38, quell'episodio in cui Gesù si ritira di mattina presto e Pietro con gli altri gli vanno a dare la caccia. Ma come, tutti ti cercano? No, no, andiamone altrove, cioè non sono venuto per Cafarnao, per questo il messaggio va veramente comunicato, proclamato a tutti. Ma Gesù adesso deve rientrare, ecco, uscito da Cafarnao, ma deve rientrare di maniera, possiamo dire così, clandestina, nascosta. Dice, si venne a sapere che era in casa, quindi senza farsi notare. Perché? Perché con la purificazione del lebbroso, abbiamo già visto questo la volta scorsa, Gesù si è contaminato, toccando quel lebbroso anche lui è stato così, gli si è intaccata quella impurità e come diceva Marco appunto sempre nel capitolo precedente, Gesù se ne stava fuori e in luoghi, in ambienti deserti, perché non poteva entrare più pubblicamente in una città sapendo che aveva toccato un lebbroso. Quindi dice l'Evangelista che solo alcuni giorni dopo, dal suo arrivo, si venne a sapere che Gesù era in casa e subito attira l'attenzione, l'interesse della gente. Dice l'Evangelista che si congregarono, interessante questo verbo, perché è un verbo che ha a che fare in greco con la parola sinagoga, con l'assemblea sinagogale. Sinagoga vuol dire raduno, assemblea, quindi congregarsi è quello che faceva il popolo quando andava in sinagoga per avere l'insegnamento, ascoltare la legge, eccetera, eccetera. Quindi Gesù desta un grande interesse, appunto perché il lebbroso, quello che è stato purificato, sempre ricordando l'incontro precedente, è andato in giro proclamando questa storia qui, che Dio non conosce differenze, che non fa discriminazioni, che questa storia del puro e dell'impuro, per cui alcuni sì, altri no, che questa è una pura invenzione degli uomini, che non c'entra niente con la volontà di Dio. Quindi questa proclamazione che ha fatto il lebbroso, è ovvio, questo ha creato uno scalpore, la gente subito va cercando, sapendosi dopo alcuni giorni che Gesù è in casa, vanno da lui, vogliono veramente conoscerlo, avvicinarlo, così ricevere un suo insegnamento, perché uno che abbatte le barriere in quella maniera del puro e dell'impuro, finalmente è uno che ci fa respirare, perché non è facile la vita. Quando uno cresce sempre con questa idea, con questo senso di colpa, il puro e l'impuro lo potremmo anche un pochino paragonare con il senso di colpa. Siamo peccatori, ce l'hanno sempre insegnato così, siamo peccatori, non valiamo niente, siamo indegni, il Signore è arrabbiato con me, chissà se mi avrà perdonato, chissà se io mi sarò comportato ancora in maniera degna, eccetera, eccetera. Quindi, quando queste cose vengono abolite, la gente respira, finalmente abbiamo una visione molto più così appagante, no, della realtà. Quindi vanno da Gesù, però è interessante, ripeto, questo verbo congregarsi, perché vogliono che Gesù sia appunto questo insegnante, questo maestro, che serva per dare altri tipi appunto di proposte al popolo di Israele. Ecco, quello che appunto Marco vuole dire, che in questa casa dovrà anche cadere quell'altro muro, che era il muro del pregiudizio razziale. Per noi va bene che Gesù abbia fatto queste cose, i pagani si arrangino. No, 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 bisogna che questo bene che fa Dio, non mettendo più barriere, non riconoscendo nessuna divisione, che questo sia estendibile, anche le altre nazioni possano partecipare di questo bene. Marco non specifica in quale casa sia entrato Gesù. Dice soltanto, entrò di nuovo in Cafarnaum e si venne a sapere che era in casa. Allora, sappiamo soltanto che è un luogo dove la gente si congrega, quindi abbiamo già a che fare, ripeto, con questa storia della sinagoga, ma, come vedremo subito, in questa casa ci sono anche gli scribi, che saranno quelli che contesteranno subito quello che Gesù sta per fare. Ecco, se in questa casa ci sono gli scribi, ovvio, non poteva essere la casa di Gesù, quello è poco ma sicuro. Non poteva essere neanche la casa di Simone e Andrea, dove Gesù è entrato già per la guarigione della suocera di Pietro. Quindi Marco, con questa espressione la casa, sta facendo allusione a un modo anche di chiamare il popolo giudaico era chiamato anche la casa di Israele. Quindi per parlare di un popolo, di una nazione, anche in ebraico si usa questa espressione, la casa, no? La casa di, non ovviamente un personaggio, ma di un collettivo. E si spiega bene questo perché nella casa di Israele la gente appunto si congrega, come se fosse appunto questa sinagoga, questo luogo dove ci si va per ricevere l'insegnamento. Quindi Marco, in maniera già, abbiamo a che fare con un testo molto delicato dal punto di vista dell'uso, dell'immagine che presenta l'Evangelista, però Marco ci sta dando già delle indicazioni per sapere come interpretare questo episodio. Appunto in questa casa, vedremo, sono gli scrivi che sono seduti, cioè installati, sono quelli che controllano proprio quello che si fa in quella casa, e sarebbe incongruente appunto che avvenisse tale presenza degli scribi nella casa di Gesù o nella casa di Simone. Quindi la casa della Galilea, che rappresenta un po' la popolazione della Galilea, dove appunto Gesù nelle sinagoghe è andato predicando, proclamando la buona notizia. E poi dice l'Evangelista che Gesù esponeva loro il messaggio. Continua al versetto 3, giunsero portandogli un paralitico. Ma il messaggio allora, che cosa sarebbe stato il messaggio? Noi leggiamo queste frasi nel Vangelo di Marco e ci sarebbe piaciuto, caspita, in questa casa rappresenta il popolo di Israele, ma di che cosa ha parlato Gesù a questa gente? Che si è così avvicinata, sentita attratta, addirittura dice l'Evangelista, fino al punto che non c'era neanche posto nemmeno alla porta, hanno fatto il tappo davanti alla porta. Quindi che cosa diceva Gesù in questa casa? Sembra che l'Evangelista abbia sorvolato, invece no. Una delle tecniche letterarie degli Evangelisti, ma soprattutto di Marco, che faceva parte un po' del modo di insegnare, di comunicare a quel tempo, era di comunicare un messaggio, esporre un messaggio raccontando una storia. Un po' come possiamo fare anche tante volte noi con i piccoli. Quindi Marco non dice il messaggio è questo, due punti. Primo punto, Gesù tratterà sull'aspetto del peccato. Secondo punto, sul perdono dei peccati. No, non fa così, non funziona così la comunicazione. Per esporre il messaggio, Marco racconta una storia. La storia è il messaggio. Quindi di che cosa ha parlato Gesù in quella casa di Israele dove tutta la gente si congrega in quella... Ha parlato di quello che adesso ci dice attraverso le immagini del paralitico, di quelli che lo portano, degli scribi, di tutto il subuglio che si crea dentro quando Gesù perdona i peccati a questo individuo. Ecco allora per quale motivo noi dobbiamo prendere questo episodio non come un dato di cronaca, lo diciamo sempre, ma come una riflessione profonda sul messaggio di Gesù. Solo che l'Evangelista Marco, per rendere più incisivo il messaggio, in una cultura in cui si lavorava e si dialogava con immagini, ha raccontato una storia, non ha fatto un discorso astratto, teorico, come magari noi siamo più abituati a fare, ma ha raccontato una storia. Ecco allora la storia va presa come il contenuto del messaggio e ogni elemento della storia deve essere interpretato per far capire appunto che si tratta di un messaggio fondamentale, non di un dato di cronaca successo 1000 anni fa, che Gesù ha guarito un disgraziato che tutta la sua vita era prostrato sul lettuccio. Quindi il messaggio è la storia che adesso racconta, e già sappiamo che qui abbiamo a che fare con un personaggio rappresentativo. Questo paralitico, vediamo come, rappresenta una realtà alla quale Gesù vuole anche venire incontro. Giunsero portandogli un paralitico trasportato da quattro. ma non potendo avvicinarlo a causa della folla, sollevarono il tetto del luogo dove si trovava lui, aprirono un passaggio e calarono il lettuccio dove giaceva il paralitico. Quindi Marco a un certo momento inizia così: portano da Gesù un paralitico in quattro, però non potevano arrivare da lui perché la folla chiudeva la porta di casa e hanno dovuto fare tutta una serie di azioni molto dettagliate che ci racconta l'Evangelista per far sì che questo paralitico venisse proprio davanti a Gesù. E Marco usa il verbo anche, questo verbo giunsero che noi abbiamo appena letto, Marco lo usa al presente. Questa è un'altra tecnica letteraria molto frequente nei Vangeli, usare i verbi al presente, anche se dopo noi nelle traduzioni, per capire un po' meglio la storia, mettiamo il verbo al passato. Si chiama il presente storico nella grammatica greca, ma vuol dire che Marco, quando scrive questa storia, non riguarda una cosa appunto legata alla sua comunità, ma usando il presente vuol dire che questa storia vale anche per noi oggi, che dobbiamo rifletterci su questo episodio, che è fondamentale anche per la nostra vita. Quindi il presente rende attuale il messaggio anche per noi oggi. Quindi, e Marco mette in evidenza questi quattro che portano il paralitico, sono tutti personaggi anonimi, senza voce, nessuno dice niente, nessuno interviene, soltanto eseguono delle azioni per poter incontrare Gesù, avvicinarlo. Ecco, noi abbiamo già spiegato l'altra volta, quando abbiamo visto la chiamata dei primi discepoli, che Marco racconta di due coppie di fratelli che vengono così invitati da Gesù a seguirlo. Diciamo che 2 più 2 fanno 4, come adesso, vengono qui indicate 4 portatori, il 4 che fare sempre con tutto l'orbe la terra conosciuta, un po' immagini un po' di tutta l'umanità. Dicevamo, parlando dei 4 discepoli, che questo invito ad essere seguaci di Gesù vale per tutti noi, non soltanto per un gruppetto di pescatori di 2000 anni fa. Il 4 apre questo invito a tutta l'umanità. Lo stesso adesso l'Evangelista Marco, presentando 4 portatori, sta dicendo che abbiamo a che fare con una realtà che va oltre il popolo di Israele. È questa umanità che si sente un po' disorientata, persa, però che hanno trovato in Gesù anche chi può dare una risposta, può dare un'alternativa alla loro vita. Quindi il 4 è immagine dell'umanità, questi 4 che portano il paralitico, e indica la totalità della terra. Sul paralitico Marco ha inserito appunto una figura che è del tutto assente nella tradizione biblica, che questo è interessante prenderne nota, perché non appare mai questo tipo di malattia o di patologia, di infermo, nelle preghiere, nei racconti di guarigione, mai si dice che un paralitico sia stato guarito, o nei altri documenti affini alla Bibbia. Quindi Marco ci sta presentando un personaggio, il paralitico, che è il prototipo dell'invalidità. Uno che deve essere portato in un lettuccio, che non può fare niente, massima prostrazione, come se fosse morto. Quindi una persona è un morto in vita, quindi che non può agire da sé. Quindi l'Evangelista lo menzionerà per 5 volte, questo personaggio, come per dire: puntate l'attenzione su di lui, non fatevi sfuggire il significato di questo personaggio, ma un personaggio che non farà nulla se non quando il Signore gli dirà di caricarsi con il lettuccio e andare a casa sua. La folla ha ostruito il passaggio, quindi si vede che Gesù attira molto l'attenzione, e gode di una grande stima, una grande fama, però questi 4, che ripeto, rappresentano un'umanità che viene da oltre i confini del popolo di Israele, non si lasciano così condizionare da quel tappo, da quel blocco, e trovano il modo di far arrivare questo personaggio davanti a Gesù, in maniera anche molto curiosa. La casa di Israele, vedete, Marco sta dicendo, è come se questa casa di Israele, rappresentato dal luogo dove Gesù si trova, volesse un po' nascondere Gesù. Ma vedete, questo è molto tipico, i gruppi religiosi, ma ancora oggi è così. I gruppi religiosi che si vantano di pregare come nessun altro prega, di avere un rapporto con il Signore come nessun altro ce l'ha, guardano gli altri un pochino così come se fossero serie B, e guai che si avvicina a loro se non fai tutta una serie di percorsi, di prove, di certificati. Tu non entri lì in quella casa, non entri in quel gruppo, non pensare che sono le porte aperte come a Montefano, qui nel centro biblico, dove tutti possono venire. Questo è tipico anche di gruppi religiosi, monopolizzare la figura di Gesù. Gesù è per noi, questo è sbagliatissimo. Quindi è così che è successo anche nella vita di Gesù. Questa casa di Israele lo monopolizza mettendo anche il tappo sulla porta. Qui non può entrare nessuno, soltanto noi che apparteniamo a questa, a questo popolo. Allora questi quattro si danno da fare, e dice l'evangelista Marco, superano l'ostacolo che è stato messo da quella folla e manifestano quella tenacia di arrivare fino a Gesù, superano l'ostacolo del giudaismo. Come? Scoperchiando la casa, una cosa del tutto così, inaspettata. Ma le case palestinesi non sono come le nostre case con mattoni, trave di legno, perché è stato in Palestina con noi, queste case erano delle abitazioni molto semplici, quattro mura di pietre, e poi sopra si metteva una cannucciaglia, un tetto, che si poteva anche tranquillamente arrotolare, per esempio d'estate, quando era molto caldo, per far passare un po' l'aria. D'inverno si teneva sempre steso, si copriva col gesso per renderlo impermeabile, in modo che quando piovesse non entrasse l'acqua dentro. D'estate si poteva usare anche per asciugare o per essiccare i diversi prodotti, frutti, eccetera, eccetera. Quindi arrotolare un po' o fare un buco era una cosa facilissima. Non è che hanno dovuto chiamare una ditta di edile per aprire questo buco nel tetto, è una cosa normalissima. Quindi hanno superato l'importante, che hanno superato quell'ostacolo rappresentato dal giudaismo stesso. Gesù allora, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Vedete, dal punto di vista narrativo, ecco per quale motivo abbiamo detto che la storia è il messaggio di Gesù. La storia non è una cronaca di 2000 anni fa, ma è come Marco ci presenta la novità del messaggio di Gesù. Perché vedete, è del tutto illogico che Gesù, caspita, questi quattro hanno dovuto scoperchiare il tetto, facile che fosse, più difficile, però si sono dati la briga di portare su questo lettuccio e calarlo giù e metterlo al centro dell'attenzione di Gesù. Ma scusate, ma si deve rivolgere al paralitico, che non ha fatto niente, non ha detto nulla, perché non si è rivolto a questi quattro, Gesù? Vedete, un po' la incongruenza apparente, o qualcosa che non fila bene nella logica narrativa del testo. Quindi è una chiave che ci sta dando l'evangelista Marco per dire come in questo paralitico e in questi quattro personaggi abbiamo una figura sola. Però lo spiegheremo ancora con più attenzione. È interessante che Gesù elogia la fede di questi qua, vedendo la loro fede, però si rivolge al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati. Ecco la prima volta che appare la parola fede nel Vangelo di Marco. Guarda caso, in relazione a quattro, che abbiamo già detto, rappresentano un'umanità fuori dal confine di Israele. Un'umanità che non conosce la legge. Interessante questo. Per parlare di fede, la prima volta nel Vangelo di Marco, non è che l'evangelista ha avuto già l'occasione di prendere, non so, Pietro, Simone, la suocera, non so, qualcun altro di quell'ambiente. No. Per parlare della fede, Marco mette come punto di riferimento gente che di fede non se ne intendeva dal punto di vista di un'osservanza della legge. Questo vuol dire allora, vedete, che Marco ci insegna una cosa fondamentale. La fede che cosa è? La fede non è che io imparo a memoria il credo, mi so a memoria tutte le cose del catechismo, tutte le formule, tutte le preghiere, i dogmi, assolutamente. La fede sono le azioni che io faccio per essere vicino a Gesù, per dire a Gesù: tu sei il mio punto di riferimento fondamentale e io voglio stare vicino a te. Questa è la fede, dice l'evangelista Marco. E questo lo possono fare chiunque si senta attratto da Gesù, indipendentemente anche dal credo che professi o dalle formule che abbia imparato o non abbia imparato. Noi purtroppo abbiamo ridotto la fede a una dottrina, una cosa veramente fuori luogo. Addirittura c'è la Congregazione per la Dottrina della Fede. Immaginate che cosa assurda questo. Era il Sant'Uffizio, io adesso lo posso dire perché so che non mi bruciano dicendo queste cose, ma una volta sarei stato zitto, altrimenti qui chiudevano il centro, espropriavano tutti gli animali, la cagnolina, tutto perdevamo, se avessimo avuto neanche la lontana idea di colpire il Sant'Uffizio, il Tribunale dell'Inquisizione, una cosa da non scherzare. Ecco, noi abbiamo fatto la Congregazione della Sacra Dottrina, quando il Vangelo, da questo già episodio, ci fa capire che la dottrina non c'entra per niente, che il nostro agire è il nostro dimostrare l'adesione a Gesù, che siamo attratti da Lui. Signore, Tu sei per noi la nostra alternativa, il nostro punto di riferimento, e io faccio qualunque cosa, addirittura scoperchiare il tetto, perché quelli non mi fanno entrare, per dimostrarti che io voglio stare accanto a te. Questa è la fede. Lasciamo perdere tutte le altre chiacchiere che purtroppo hanno invaso per secoli la vita della Chiesa e non hanno fatto altro che così abilire, proprio smorzare, proprio svuotare la vita dei credenti. Bastava che tu ripetevi a un pappagallo il credo, ma questo non è fede. La fede è che tu sai che Gesù per te è il punto di riferimento e che tu vuoi essere come Lui e che supererai qualunque ostacolo pur dimostrare la tua vicinanza a Lui. Questa è la fede, dice Marco, altro ben diverso dalle cose che ci hanno insegnato. Bene, è anche incongruente, abbiamo detto che era illogico che Gesù, vedendo la fede di questi quattro, si rivolga al paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma anche, appunto, è incongruente questa risposta, perché se la fede in lui a ottenere il perdono dei peccati, ma non si capisce perché deve essere il paralitico, il quale non ha mostrato fede alcuna, a beneficiare. Cioè, la fede era di questi quattro. Ecco, vedete, stiamo entrando un poco nella mente dell'autore, nella mente di Marco. Marco sta dicendo, questi quattro e il paralitico è la stessa cosa. Cioè, rappresenta che cosa? Rappresenta un'umanità che non appartiene al popolo di Israele, i pagani, che la legge non la conoscono, però che sono anche in balia di una situazione che li lascia prostrati. Vivono, certo, in balia di se stessi, non hanno avuto la legge per alcune cose che avrebbe potuto indirizzare meglio le loro esistenze, sono prostrati come morti e cercano in Gesù una risposta. Quindi Gesù parla al paralitico, però ovviamente si sta riferendo a questa umanità che ancora non ha saputo che cos'è vivere pienamente la vita, essere persone autonome, senza alcun peso, il peso in questo caso di un passato di ingiustizia, del peccato, che condizioni la loro esistenza. Quindi questa umanità dimostra il forte desiderio di incontrare Gesù. Questa umanità è colpita da un male che equivale alla morte, e questo male che ha a che fare con l'ingiustizia, che ha a che fare con una società che non rispetta il bene dell'altro, una società crudele che è pronta a sacrificare la vita delle persone pur di avere un interesse in più da salvaguardare. Ecco, questa umanità si avvicina a Gesù per manifestare il suo bisogno di salvezza. Quindi cosa sta dicendo allora Marco? Gesù non è il salvatore di un popolo, questa storia che sia venuto per salvare un popolo, il popolo di Israele, ma lui viene a portare la salvezza a tutta l'umanità. E la fede del paralitico è come la prefigura, un po' come già l'apertura a questa realtà universale del regno anche a tutti i pagani. Quindi il desiderio di salvezza è dimostrato anche dall'umanità pagana, come questi quattro ricordano, ma un desiderio che significa avvicinarci a Gesù, colui che ci possa dare questa salvezza. Quindi la salvezza non è, anche qui l'abbiamo spiegato altre volte, non è pensare che io mi salverò, andò nell'aldilà, nel paradiso, ma la salvezza è che posso vivere qui in questa terra non come uno che è prostrato. Questa è la salvezza, che io posso camminare con i miei piedi, che sono una persona autonoma, che so dare alla mia vita il valore che io ritengo sia il più giusto per il mio modo di essere, per la mia sensibilità, per la famiglia dove sono nato, che ne so, mille storie. La salvezza è vivere pienamente la vita, ovviamente una vita talmente forte che neanche la morte potrà poi cancellare. Questa è la salvezza. Noi purtroppo abbiamo ridotto la salvezza a una specie di premio lontano nell'aldilà. Ma Gesù non è venuto per questo, già c'era con Mosè questa storia. Gesù è venuto per dire, è importante che su questa terra nessuno viva prostrato. Nessuno si deve farsi portare da un altro, ma ciascuno sia autonomo, indipendente, libero, possa prendere in mano la propria vita e dire, io la mia vita la voglio vivere così, e nessuno mi deve impedire di far questo. Quando veramente la vita, se è vera, per essere una vita autentica, non può essere un ripiegarsi su se stesso, ma è veramente un aprirsi ancora con più coraggio verso il bene dell'altro. Quindi questa salvezza è per tutta l'umanità, di questo parla appunto Marco, e vedete come Gesù a questo paralitico si è rivolto con un tono così affettuoso, lo ha chiamato figlio, figliolo, che è un termine tipico, veniva usato per Israele, era il figlio, diciamo i figli di Dio o per i discepoli, viene anche usato per questi pagani, anche coloro che non conoscono la legge, che non fanno parte della nostra tradizione, del nostro gruppo, anche loro possono godere di questa tenerezza, di questa, possiamo dire, questo affetto che Gesù ci manifesta attraverso questo modo di chiamarlo figlio. E poi si parla dei peccati, i tuoi peccati ti sono perdonati. I peccati sono stati già ricordati nell'episodio del Battista, quando Giovanni nel deserto proclama un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Lì si era parlato appunto del peccato o dei peccati e la gente andava a confessare i loro peccati e a farsi battezzare dal Battista. Adesso viene di nuovo ricordato, vedremo poi il valore che dà Marco a questo termine peccato, peccati, in questo episodio, non apparirà più in tutto il Vangelo. Quindi dopo questa pagina dei peccati non se ne parlerà più. Se la cosa è stata capita dalla gente o dal gruppo dei discepoli o da noi oggi, è inutile che noi insistiamo ancora su questo aspetto. Vedete, tutto il contrario che appunto per 1700 anni o forse di più la Chiesa ha fatto. L'attenzione su che cosa è stata sempre messa? Sul peccato. Cosa che nel Vangelo viene subito liquidato. Noi abbiamo fatto una specie di teologia centrata sul peccato e non sull'amore, che questa è la buona notizia di Gesù. Il nostro conoscere Dio, questo significa teologia, ragionare su Dio, deve essere centrato su questa buona notizia di un amore che si estende a tutti, anche ai pagani, ai miscredenti, a chi non ha osservato niente nulla, però se tu ti senti attratto da Gesù come modello d'umanità, ti viene perdonato tutto, cancellato tutto. Questa è la buona notizia. Invece noi abbiamo capovolto la buona notizia, cioè l'abbiamo praticamente così messa da parte, e abbiamo inserito questa dottrina, proprio questo massiccio, o macigno volevo dire, più che massiccio, macigno, di un peccato che non ci lascia mai respirare. No? E come diceva, prima parlavo del libro ultimo tradotto in italiano di José María Castillo, L'umanità di Dio, ma anche in quell'altro libro che ancora penso ci sia qualche copia lì da Ornella, Vittime del peccato, c'è un passaggio molto interessante, Pepe dice, voi chiedete a un prete una domenica, quando deve andare a celebrare la messa, facciamo un piccolo esercizio, così. Lei non deve mai nominare la parola peccato durante tutta la celebrazione. Mai deve dire la parola peccato. Lo mandi in crisi. Allora di che cosa parlo? Che cosa dico? I preti, se tu li togli il tema del peccato nelle prediche, vanno tutti veramente in tilt. Non sanno più di che cosa parlare. Cioè, non conoscono la buona notizia. Questo è il problema dei preti. Non conoscono la buona notizia al cui centro c'è quest'amore universale del Padre. Ecco, quindi Marco, dopo che avrà spiegato l'insegnamento, il messaggio di Gesù con questa storia del paralitico, non ne parlerà più dei peccati. Il problema è stato già chiarito. Non si ritorna più su questo aspetto. Invece noi per 1700 anni, forse di più, ci siamo ancora lì a battere il dente con questa cosa. Bene. Quindi Gesù a questo paralitico, con la risposta che gli dà, c'è anche una certa ambiguità, perché dice, Gesù non dice io ti perdono i peccati. Gesù non usa la prima persona, il pronome personale, ma dichiara soltanto semplicemente il perdono di Dio. Ti sono perdonati i peccati. Interessante anche questo modo di rispondere di Gesù, adesso capiremo meglio il perché. Quindi Marco lascia però già intuire che nella risposta che Gesù ha dato al paralitico, Gesù e Dio sono entrambi compresi. Quello che ha fatto Gesù è quello che fa Dio, e viceversa. Quindi la dichiarazione di Gesù è come se Dio stesso l'avesse detta. Quindi Gesù parla del perdono senza porre alcuna condizione per il cambiamento di vita. Basta soltanto la fede in Lui. Già abbiamo un po' la differenza, abbiamo detto che il tema del peccato è stato accennato con la figura del Battista. Già il Battista aveva fatto qualcosa di poco strano, poco normale, mettersi nel deserto chiedendo che la gente fosse lì a confessare i peccati. Ma non si andava nel deserto a confessare i peccati a quel tempo, si andava al Tempio, con tanto di offerta, perché il sacerdote ti desse appunto il certificato, diciamo così, che Dio ti aveva perdonato. Quindi già Giovanni Battista aveva un po' cambiato, creando un grande scalpore. Adesso vedete, con Gesù, che è molto più grande del Battista, con Gesù non si chiede neanche il pentimento, neanche la confessione. Vedete? Questo tizio, questo paralitico, non ha detto niente. Non ha detto perdonami, ho sbagliato, mi pento, cosa posso fare, mi voglio convertire. Niente! Non hanno detto nulla. Soltanto ha manifestato questa passione per avvicinarsi a Lui. La passione per avvicinarsi a Gesù è sufficiente per cancellare qualunque passato di ingiustizia. Non ci vuole neanche il pentimento, dice l'Evangelista Marco. Basta che ci sia questa grande volontà di dire, Signore, io voglio stare vicino a Te, perché Tu sei veramente la risposta alla mia vita. Questo significa il tuo passato ti viene completamente cancellato. Gesù l'ha combinata grossa, Cioè, a noi ci hanno detto, ma come, prima se non ti penti, se non chiedi veramente perdono a Dio, se non strisci proprio come un verme, chissà se Dio ti perdonerà. Vedete come siamo ancora lontani da questa buona notizia di Gesù. Quindi allora, la risposta che ha dato Gesù, vedete sempre con l'insegnamento di cui parla Marco, si rimane stupiti, ma perché Gesù ha detto così a questo paralitico? Non sarebbe stato più normale dirgli, alzati, cammina, liberati da questa prostrazione? Perché ha parlato subito Marco del peccato. Vedete, qui non abbiamo a che fare con una invalidità fisica, l'abbiamo già capito, si parla di un personaggio rappresentativo, qui abbiamo a che fare con una situazione di forte prostrazione, che diciamo risultato da una vita sbagliata anche, da una vita che non ha preso mai l'indirizzo giusto, ma una vita che può essere anche così rinnovata, che può di nuovo rifiorire, appunto, da questo intervento da parte di Gesù, ma, scusate, Marco, anche se poi adesso parlerà di questo tizio che si alza dal lettuccio, Marco ha voluto andare alla radice del problema subito. La radice del problema non è tanto la prostrazione, che tu sia prostrato. La radice del problema è che cosa ti rende così prostrato. Io avrei bisogno un po' d'acqua. Scusate, mi ha preso l'emozione e poi intanto finiamo la prima parte. No, forse aspetto un goccino d'acqua. Vabbè, prendiamo la caramella, dai. No, sto dicendo, questo è interessante perché per capire un po' i passi che ha dato l'Evangelista in questo episodio, dopo parlerà anche della guarigione. Noi ci saremmo aspettati che prima fosse partito Gesù con questa storia della guarigione, invece no. È partito con la storia del peccato. Gesù è andato alla radice del problema, cioè che cosa mi rende prostrato? Una dottrina che mi hanno sempre inculcato riguardo per esempio il senso di colpa, o una vita sbagliata, che cerco sempre di magari soddisfare il mio interesse anche sacrificando quello degli altri. Questa è la radice del problema, non tanto la prostrazione, andare a vedere che cosa ti rende una persona incapace di vivere degnamente e con piena libertà la tua vita. Ma c'erano seduti là alcuni scribi, e cominciarono a ragionare nei loro cuori. Ecco, alcuni scrivi adesso, è per la prima volta che si parla degli scrivi nel Vangelo di, anche se già era stato indicata questa figura quando Gesù ha liberato quello che era posseduto dallo spirito immondo, la gente dice, questo sì che insegna con autorità, e non come i nostri scrivi. Non è stati già ricordati, ma adesso appaiono già come personaggi, per la prima volta, curiosamente dice seduti. Gli unici che sono seduti nella casa sono questi scribi, non si dice di Gesù, non si dice della folla, niente. Quindi sappiamo che abbiamo a che fare con una figura anche così rappresentativa. Essere seduti significa una situazione stabile. Il sedersi è anche il ruolo del maestro. Il maestro sta seduto, la gente stava ai suoi piedi. E grazie Sandro. Normalmente Amaro la prepara sempre l'acqua prima, vedi, manca Amaro. No, ce l'ho la caramella, grazie. Quindi questi scribi, erano coloro che insegnavano la legge, sono anche i giudici dell'ortodossia, sono quelli che controllano che nella casa tutto si faccia secondo la nostra tradizione. Quindi non soltanto insegnano i maestri seduti, ma il maestro ha anche questo compito del giudice, di controllare che tutto venga fatto secondo la sana dottrina. E allora la reazione, anche qui interessante, ma perché questi scrivi, vedete come Marco con un'abilità unica ci sta dicendo che noi abbiamo a che fare con un fatarello di cronaca? Perché questi scrivi, davanti a Gesù che ha detto, cioè Gesù che ha detto a questi qui, ha elogiato la fede, e con quel paralitico ti sono perdonati i suoi peccati, hanno visto questi aprire il buco, perché questi scrivi non intervengono? Perché non sono subito, scusa, ma come ti permetti di dire queste cose? No, non dicono niente. Dice l'Evangelista Marco, ragionavano nei loro cuori. Il cuore, nell'antropologia biblica, è la sede dell'intelletto. Non è come per noi il cuore la sede dei sentimenti. Quindi nella Bibbia dire che uno ha un cuore di pietra non significa che uno sia una persona crudele, ma che è incapace a ragionare, che c'ha proprio la testa di coccio, che è inutile che tu li parli, inutile che tu li spieghi, non capirà mai niente. Quindi quando il profeta dice cambierò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, vi darò una mente capace finalmente di ragionare, che possiate capire come stanno le cose, che possiate anche dare così un cambiamento alla vostra vita. Quindi ragionare nel cuore, come dice qui l'Evangelista, e poi gli unici a reagire sono questi scribi, non si dice della gente niente, ma significa che loro non si aprono al dialogo con Gesù, vedono questo intervento suo come qualcosa, vediamo subito, di inaccettabile, e sicuramente sono già qui presentati come gli antagonisti, gli avversari di Gesù. E continua Marco, che cosa dicono, che cosa ragionano questi scribi nei loro cuori? Come mai costui parla così? Sta bestemmiando. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Vedete, nessun intervento diretto da parte degli scribi, strano questo, nessuna reazione di fronte a tutto quello che hanno combinato questi quattro per calare il paralitico davanti a Gesù, ma soltanto un pensiero, ma un pensiero che è molto contrario a quello che Gesù sta facendo. Quindi l'Evangelista ci sta dicendo come questa obiezione, questo contestare Gesù, sorge nella mente perché? Perché nella mente si porta questa specie di censore. Non c'era bisogno che ci fossero gli scribi presenti. Già ce l'abbiamo dentro di noi gli scribi. Quando vediamo che le cose non coincidono con i nostri criteri, i nostri postulati, quello che ci hanno insegnato, subito anche nella nostra qui, anche se siamo il cuore, la nostra mente, perché quello sta dicendo quelle cose. Anche noi facciamo così. Se andiamo a un incontro, un'assemblea, una conferenza, sentiamo delle cose che ci così sconvolgono, subito nella nostra mente si accende questa specie di allarme. Perché dice queste cose? Quindi Marco ci sta presentando come si può essere reduci di una dottrina ufficiale, ovviamente che gli scrivi sanno veramente inculcare nella gente, che di fronte a quello che Gesù ha fatto, subito reagisce in maniera contraria. Quindi il giudizio contro Gesù è estremo. Quello che ha detto Gesù, i tuoi peccati ti sono perdonati, questo è contrario a tutta la nostra teologia. Così dicono gli scribi e così pensano tutti quelli che stanno nella casa. Quindi noi già possiamo dire che non è tanto la figura di un personaggio lì che sta a controllare Gesù, è che questa gente, anche se è accorsa da Gesù, è controllata dove? Nella testa, da questa dottrina degli scribi. Portano il giudice o il censore, lo portano dentro, nella propria testa. Quindi riconoscono, vedono in Gesù qualcosa di molto, molto, molto grave. Ripeto, una cosa a quello che aveva fatto il Battista, che già non era stato ben accetto, ma almeno si parlava di conversione, di cambiamento di vita. Qui neanche quello viene chiesto, se non soltanto i peccati vengono completamente cancellati per il gesto che hanno fatto questi qui di avvicinarsi a Gesù. Quindi, e finiamo, ho superato qualche minuto del tempo stabilito, visto che non c'è Alberto, me lo posso permettere. No, scherzo, va bene. Qual è il nucleo? Abbiamo detto che la buona notizia è questo amore, questa portata universale del messaggio dell'amore di Gesù. Ma il nucleo è questo, ce lo dice Marco in questo episodio, i peccati sono perdonati anche senza chiedere perdono. Questo è il nucleo della buona notizia. Non mi devo umiliare, davanti a un altro, devo soltanto manifestare in questo caso nei confronti di Gesù la mia voglia di starle accanto, di voler vedere in lui il modello di vita che mi possa dare veramente un'alternativa alla mia vita. Ci fermiamo qua, facciamo 10 minuti di intervallo, alle 11 di nuovo tutti insieme. Grazie.